Allora, siamo al telefono con un compagno che oggi sarà alla terza e ultima giornata di questa iniziativa sulle lotte di San Basilio per l'occupazione delle case a 40 anni da quelle vicende che portarono, ricordiamo, alla morte per mano della polizia di Fabrizio Ceruso, un compagno di 19 anni di Tivoli che era andato a portare la sua solidarietà agli occupanti e alle occupanti. Allora, di che cosa si parlerà oggi?
Allora, ciao, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Si parlerà, come si è parlato nelle ultime settimane, qui a San Basilio e in zone limitrofe, grazie all'iniziativa che stanno portando avanti questi compagni, appunto delle vicende legate alla storia del quartiere, che sono vicende molto importanti in generale per la storia della città e molto importanti anche per la storia dei movimenti sociali a Roma e non solo. Io partirei da una questione preliminare, anche un po' per far capire come facciamo, insomma, cosa facciamo quando studiamo la storia delle città, dei territori, insomma, perché lo facciamo, con quale aspettative e quali risultati ci aspettiamo quando iniziamo a fare questo tipo di lavoro, di ricerche. Insomma, è un'esigenza, credo, che hanno tutti gli esseri umani, di stabilire dei legami con l'ambiente che ci circonda, con lo spazio, e questi legami alla fine sono quelli che ci danno proprio la dimensione dell'abitare, dello stare in un posto, insomma, cioè che non ci basta avere soltanto una casa in cui stare, anche se di questi tempi insomma è anche quello molto importante, ma abbiamo bisogno anche di orientarci attraverso altri elementi spaziali con cui stabilire delle relazioni profonde, che possono essere di tipo sia materiale che immateriale, cioè materiale nel senso delle piazze, dei luoghi fisici, delle strade, degli itinerari che facciamo giornalmente, o anche invece dei vissuti, delle storie, delle memorie che caratterizzano quel luogo. Gli antropologi, ad esempio, spesso ricorrono all'esempio, no, di quanto gli emigrati che si spostano tendono poi a riprodurre nei loro nei luoghi dove vanno gli ambienti sociali di provenienza, no? Perché hanno bisogno di condividere comunque delle abitudini, una cultura, ecco. Questi luoghi, i luoghi in generale, quindi stabiliscono praticamente delle identità, quelli dove voglio arrivare, che variano a seconda, insomma, delle vicende singolari, ma soprattutto collettive, che investono nel tempo un dato territorio. E quando la conoscenza, diciamo, questo senso di appartenenza si sviluppa in maniera consapevole, ci si può riferire ad esso senza difficoltà, insomma, quando le persone sono evidentemente coinvolte in dei progetti comuni, ecco, è uno di questi degli aspetti, forse il più importante, che ha determinato questa forte dimensione identitaria che è molto ritagliata proprio su scala territoriale e che ha riguardato molti quartieri periferici di Roma contemporanea, in particolare della storia della città che va dal secondo dopoguerra fino agli anni 70. E in questi quartieri, molti dei quali originati dall'intervento del fascismo nel corso del ventennio, poveri praticamente di tutto, di strade decenti, di servizi, di fonti di reddito, di collegamenti col resto della città e tanto altro, per esempio di possibilità per i ragazzi più giovani di studiare, di guardare con più fiducia al futuro, di spazi di aggregazione, insomma povere di tutto tranne di una cosa, cioè di una volontà di riscatto, di cambiamento. Ecco, in questi quartieri si è affermata una progettualità comune che ha rappresentato una strada per ottenere una parte, perlomeno una parte, di questi miglioramenti, ma soprattutto una strada che ha reso gli abitanti di questi posti dei protagonisti delle decisioni, cioè dei soggetti attivi, che è la cosa più importante. E San Basilio è stato un quartiere di questi, insomma, un luogo dove nel tempo sono maturati spirito di appartenenza, condivisione, solidarietà, proprio a partire dal luogo in cui si abita e in nome di queste esigenze comuni, collettive, che fin da subito sono state avvertite come importanti e che alla fine, insomma, hanno dato vita a questo percorso che appunto noi poi colleghiamo generalmente, lo facciamo coincidere generalmente con le grandi mobilitazioni sulla casa soprattutto, ma in realtà per essere compreso a fondo credo che vada proprio collocato nella specificità di quel contesto particolare, di quell'ambiente sociale particolare, che insomma è un ragionamento questo che si può estendere anche ad altre borgate, ad altri quartieri di Roma. È un ambiente fortemente connotato in termini spaziali, geografici, sociali e ovviamente anche politici, insomma.
Tu sei fra l'altro uno studioso della storia delle borgate romane, no? La tua tesi di dottorato, molto proprio corposa, che ho avuto modo di consultare, parla proprio della nascita durante il fascismo di queste borgate a seguito proprio della deportazione dopo lo sventramento del centro storico per le manie appunto imperiali di Mussolini. Quindi insomma sicuramente sei più indicato anche a dirci che cosa poi oggi è cambiato, oggi nel corso degli anni, che puoi dirci su cosa sono oggi le borgate, in che cosa sono cambiate, per poi arrivare anche a questa nuova ondata di lotte di occupazione, appunto, e fare anche un parallelo, un'analisi rispetto a quella che fu una stagione veramente esaltante per molti versi.
Ci tengo a precisare anche il fatto che appunto questo rapporto tra gli sventramenti del centro e la nascita delle borgate, in realtà io cerco anche un po' di metterlo in discussione. Ad esempio San Basilio è uno di questi, uno degli esempi che si può fare per ridiscutere di questo legame, di questo nesso tra gli sventramenti e le borgate. San Basilio è una borgata che ospita famiglie numerose, viene realizzata peraltro alla fine, quasi alla fine, prima della guerra, insomma nel 1940, ma le prime famiglie ci si trasferiscono tra il 41 e il 42, quindi una fase in cui peraltro le demolizioni al centro sono quasi cessate, per cui non c'è sempre questo legame diretto, il che nel senso che poi alla fine comunque quelli che vanno a abitare in questi luoghi sono famiglie molto spesso o che vengono da altre parti del resto d'Italia, quindi gli immigrati, spesso disoccupati. Nel caso di San Basilio sono famiglie numerose, quindi è un gruppo speciale, particolare di assegnatari che viene così agevolato proprio perché rispondente a questa, quella che era considerata una virtù, no? Quella dell'alta prolificità. Ma che cos'è che è cambiato oggi? Intanto mi sembra che appunto quella progettualità comune di cui parlavo e che tanto ha connotato quella storia in un certo senso fa parte del passato, nel senso che oggi non è più sviluppata come un tempo e magari spesso anzi facciamo riferimento alla necessità di dover rilanciare, no? Progetti che abbiano possibilità di incidere sulle decisioni che si prendono nei territori, e ovviamente col venir meno di una coscienza collettiva di cosa fare nei nostri quartieri, di quali attività promuovere, quali invece no, cosa costruire, cosa non ci serve, ecco, questa assenza di progetto territoriale sviluppata dal basso è ovvio che porta a delegare ad altri, no, queste decisioni, e alla fine le prendono le governance politiche, economiche, quindi siamo un po' schiacciati dal peso di queste scelte sulle quali insomma, non veniamo interpellati, e il problema è che questo processo ci porta anche a non riconoscerci più parte di una storia e a non individuare le ragioni che hanno appunto reso importante il nostro legame con i luoghi, un po' anche a smarrire l'identità, se vogliamo, e quindi ci sentiamo più isolati. Anche questo concetto dell'identità, quando ci si sente più isolati, cioè quando non abbiamo più tanto accesso al confronto con l'altro, può essere anziché il motivo di incontro, che è un po' quello che è il rischio che stiamo attraversando, chiusi nel proprio guscio, si è incapace di stabilire correlazioni, e appunto l'identità può diventare anche occasione di scontro con l'altro, di non accettazione quando non è intesa come alterità, come diversità. E il contributo che può dare la memoria credo che in questo caso sia fondamentale, perché non si tratta insomma di inculcare una certa quantità di conoscenze e basta, e questo non è che ci assicura più consapevolezza sull'oggi in maniera automatica, però ecco, c'è un progetto nuovo collettivo di condivisione che avrà insomma le sue forme, i suoi connotati, non sarà certo un calco di quello che c'è stato nel passato, però ha bisogno di conoscerlo questo passato, ha bisogno di scoprire quali sono state le radici di questo passato, e questo credo che costituisce un punto di partenza importante che può aiutare per definire progetti collettivi nuovi nel presente. Credo che il senso dell'iniziativa, senza volermi sostituire a chi la organizza, sia un po' questo, ecco.
Senti, appunto, rispetto a un parallelo, un confronto, quello che vuoi, tra quella grande stagione di lotte e quella che stiamo vivendo rispetto al problema dell'abitare?
Il confronto per alcuni non è facile farlo. Io credo che siamo, che cioè sono cambiate veramente tantissime cose da più punti di vista, insomma. Credo che un po' cambi la faccenda se ci confrontiamo, dipende con quale passato ci vogliamo confrontare, cioè bisognerebbe essere un po' più precisi, perché negli anni 50-60 credo che valgano certe considerazioni, e invece già negli anni 70 queste considerazioni valgono un po' meno, e forse ci avviciniamo un po' di più a quello che viviamo oggi, perché alla fine insomma in quegli anni 50-60 l'intervento legislativo a sostegno delle edilizie economiche popolari, per esempio, per quanto oggetto di aspre discussioni, di polemiche, comunque era concepito anche sulle necessità abitative dei ceti disagiati. Poi il modo di funzionamento, certe scelte, l'utilizzo delle risorse, alla fine c'erano dei meccanismi che servivano anche, che garantivano anche la rendita privata, e quindi ovviamente in quell'epoca insomma dell'ADC, della grande democrazia cristiana, ovvio che venissero contemplate anche le necessità della rendita, ma e alla fine il settore delle costruzioni era in mano ai privati, ma c'era un'incidenza comunque del pubblico certamente superiore a quella di oggi. Oggi le cose mi sembra che vadano davvero in maniera diversa, non c'è spazio fondamentalmente per un intervento di tipo pubblico, ovviamente né di sistema, ma manco agganciato insomma a singoli contesti, anzi noi lo vediamo ogni giorno insomma, lo vediamo quando capita che se il comune per esempio ha bisogno di un'area pubblica o i cittadini chiedono di sistemare a parco un'area, si chiede l'aiuto sempre al privato che praticamente è padrone di queste scelte, le condiziona in maniera unilaterale, sceglie dove costruire, cosa costruire, come, soprattutto a vantaggio di chi insomma. C'è anche una grossa differenza, ripeto, se ci riferiamo agli anni 50, soprattutto agli anni 60, anche rispetto all'arco di forze che sostenevano ipotesi di miglioramento, insomma, se poi invece le rapportiamo alle forze che sono impegnate oggi in questa battaglia. L'azione del PC, per esempio, sul problema della casa, ovvio che se la valutiamo da un punto di vista dell'autorganizzazione sociale, ad esempio, beh, l'iniziativa del PC tendeva a stabilire un primato della politica sui soggetti sociali e magari a servirsi di questo primato per procedere alle sue trattative, alle sue mediazioni. Diversamente però bisogna anche dire che le forme di lotta che venivano messe in pratica alla fine erano quelle, le occupazioni delle case, addirittura il PC in quegli anni era impegnato anche in una fase di, in un percorso di autoriduzione dei fitti delle case degli enti pubblici, non arrivava ai livelli dei comitati di quartiere della nuova sinistra, della sinistra extraparlamentare, faccio un esempio, alla Magliana si arrivò ad autoridurre il fitto di case private fino al 75%, l'UNIA, cioè l'organizzazione nazionale di inquilini assegnatari collaterali al PC, invece arrivò a un percorso di autoriduzione che consentiva alle famiglie impegnate in esso di autoridurre i fitti fino al 30% appunto nelle case degli enti previdenziali. Ecco, oggi se pensiamo a una serie di forme di lotta che vengono ancora praticate, sono viste solo come azioni criminali da punire, i picchetti antisfratto sono al centro di inchieste giudiziarie che mettono in stato accusa questi comportamenti e quindi insomma credo che questa differenza sia molto molto forte. Già se pensiamo invece agli anni 70 le cose un po' cambiano, il PC sappiamo che perde un po' i connotati del partito di opposizione, anzi agisce spesso in funzione di pacificazione invece che di rilancio del conflitto, peraltro c'è la riforma della casa nel 71, quindi bisogna attenersi e fare applicare la riforma e quindi anche le occupazioni non sono più viste di buon occhio, a sinistra del PC ovviamente la convinzione di dover fare da soli cresce, si radicalizza, si approfondiscono una serie di contraddizioni. Beh, la vicenda proprio di San Basilio insomma è esemplare, no? di questo snodo. E anche l'edilizia popolare non incide più come prima sul stock di abitazioni complessivo, quindi insomma gli anni 70 sicuramente preannunciano il quadro complicato che si complica ancora di più insomma arrivando fino a noi in questi anni.
Poi se si va a guardare per esempio l'Unità di quei giorni, parliamo appunto di San Basilio, l'Unità, il quotidiano del Partito Comunista, si vede che da un lato c'è ancora un atteggiamento comprensivo, no? Verso la lotta, però di aperta criminalizzazione nei confronti di quelle forme poi di lotta invece che il Partito Comunista già da diverso tempo esclude, no? E quindi criminalizzazione che ovviamente poi è continuata a imperversare. Oggi ci troviamo un movimento per l'abitare che si trova contro tutti. Cioè a livello istituzionale c'è proprio una completa omogeneità nella criminalizzazione. Tu citavi i provvedimenti rispetto ai picchetti antisfratto, qui si parla addirittura di sequestro di persona, insomma reati estremamente pesanti, quindi questo oltre a, vorrei dirlo, anche per esempio negli anni 70 c'è stata la legge sull'equo canone, no? Che non è stata magari applicata, ma che insomma comunque era qualche cosa a cui si poteva ricorrere andare anche magari in sede giudiziaria. Questa cosa non esiste più, e il problema degli affitti, per esempio, il Comune di Roma lo risolve, degli affitti da parte dei privati, dando un buono, no? almeno ha lanciato questa idea. Poi vedremo come andrà per quanto riguarda le persone che si trovano nei residence, che però va a tutto vantaggio appunto dei proprietari di case, insomma, quindi è a vantaggio di pochi magari che
avranno. Vabbè, hai centrato anche un punto che, per esempio, nel ricostruire tutte queste cose è anche importante. La legge sulle, per esempio, la legge sulle cucane, c'era questa possibilità appunto di i movimenti sociali che si occupavano delle lotte per la casa, insomma, quando se ne discuteva, quando venne approvata nel 78 la legge sulle cucane, la criticavano da sinistra, ovviamente, perché si diceva non come si fa a stabilire e determinare il giusto profitto, no? In un sistema sociale in cui non è previsto che la casa sia intesa come servizio sociale, che era la parola d'ordine principale di quegli anni. Eppure, come tu dicevi, si sviluppava comunque questa dialettica e ci si serviva anche dell'ecocanone per risolvere una serie di vertenze anche condotte a livello di movimento di sinistra antagonista. La vicenda della Magliana, ad esempio, arrivò in avanzati anni 80 a essere risolta anche grazie a questo strumento legislativo, di cui ovviamente i comitati che lì operavano proposero un rilancio di quello strumento, e in effetti si andò a firmare un accordo per il pregresso degli affitti autoridotti insieme alle banche, che a quel punto avevano preso in consegna gran parte, insomma, quelle palazzine. Si andò a risolvere il tutto attraverso una base di accordo che era più avanzata rispetto allo stesso ecocanone. Lì ovviamente incidevano i rapporti di forza che i comitati, dei compagni e delle compagne riuscivano a stabilire, però si creava, no, questo tipo di ecocanone. Come impostazione era criticata, ma ci serviva comunque di quella possibilità, magari rilanciando, portando più in avanti, no, le richieste, le rivendicazioni. Oggi questa cosa è molto più difficile farla, perché abbiamo praticamente tutti contro, opposizioni non ce ne sono, né false, né finte, né vere, né colorate, né bianco e nero, e quindi è evidente, insomma, che gli spazi di mediazione sono sempre minori e che occorre farsi carico in maniera quasi totale, anzi totale, insomma, di questi problemi. E tornando di nuovo alle vicende di quell'epoca, appunto, lì a San Basilio, beh, spiegarlo alle persone di Borgata che occupavano i lotti di Via Monte Carotto, insomma, è che erano stati, erano tuttora diciamo vicini al PC, e che non dovevano, che dovessero uscire, sgombrare gli appartamenti occupati, non fu molto facile per lo stesso Partito Comunista, per la stessa sezione locale che operava lì a San Basilio. E di cortocircuiti del genere nella storia di quel partito ce ne sono tanti, e spesso sono rimasti per chi ci ha creduto, insomma, in quella storia, dei nodi insoluti, per chi invece ci credeva di meno magari è riuscito a spiegarseli con più facilità.
Beh, insomma, direi che di carne al fuoco ce n'è tanta, ci potremmo fermare rimandando ovviamente a oggi pomeriggio ulteriori analisi e discussioni. Allora, l'iniziativa di oggi nasce da lotte e contraddizioni di una borgata, a cui sarai presente tu come storico, e inizia appunto alle 17, ci dici esattamente dove?
Allora, è all'occupazione che si è fatta credo nel corso del secondo tsunami tour, che l'hanno intitolata proprio Figli di San Basilio, in via di Custina 1074, e quindi insomma, l'appuntamento è lì, l'hanno chiamata così perché credo ci siano in quell'occupazione è una seconda generazione rispetto a, non agli occupanti degli anni 70 ma quelli dell'88, le case popolari del piano 2V, quella era una zona 167 che furono occupate appunto nell'88 dal coordinamento cittadino di lotta per la casa, come molti ricorderanno, ecco, alcuni che hanno fatto parte di quell'esperienza, i figli di queste famiglie, insomma, qualcuno è protagonista invece di questa occupazione, a testimonianza, no, di un discorso che si tramanda da generazioni, di generazione in generazione. Io Fabrizio non l'ho nominato, l'hai fatto tu all'inizio, ma ovviamente, insomma, il ricordo credo di tutti anche questo pomeriggio andrà anche, no, per Fabrizio Ceruso, per ricordare questo compagno che è morto in quei fatti tragici sicuramente, ma che insomma ancora oggi lo ricordano a San Basilio, anche altrove, come il suo sostegno, la sua solidarietà in quei giorni del 74. Quindi, i ragazzi gli hanno fatto in quartiere diversi graffiti e murales per ricordarlo, far risuonare questo nome di nuovo a San Basilio.
E allora adesso possiamo concludere qui, rimandando nuovamente l'appuntamento per oggi alle 17, via Tiburtina 1064, a questa occupazione che ancora resiste e ci auguriamo che lo faccia ancora per molto. Ti ringrazio.
Ciao.
Ti saluto. Ciao. Ciao.